Un altro messaggio che volevamo condividere con voi oggi, fratelli, un messaggio che fratello Giuseppe ha ricevuto per questi tempi della fine dove ci sentiamo così impotenti con queste leggi che si stanno facendo intorno a noi, restrizioni, limiti, e non possiamo più vivere come prima, non possiamo più agire neanche per Gesù come si faceva prima. Ci sentiamo veramente così impotenti, come se i dinosauri sono troppo grandi e non possiamo combatterli. Però abbiamo un Dio. E cosa dice Lui? Cosa pensa Lui di questa situazione di oggi? Anche se noi siamo piccoli, Lui è grande. Come ci guida Lui? È quello che dobbiamo concentrarci su quello, non sulla nostra piccolezza, ma sulla grandezza di Dio. Quindi un messaggio intitolato Non importa quanto siamo piccoli, perché il nostro Dio è grande.
Alleluia, grazie
Amen.
Signore. Amen, grazie Signore. Angela, ti ho dato delle scritture se mi aiuti. Grazie
Sì, ce l'ho, sì.
Signore, ti benediciamo Gesù. Sai, a volte ci sentiamo giù e riceviamo anche lettere di fratelli che ci chiedono cosa fare qui e là, non so cosa fare e basta andare da Gesù. Il punto è che non importa quanto siamo pochi, quanto siamo piccolini. E non abbiamo grandi giornali, grandi media. Le
Sì.
cose potenti nel mondo sono sotto il controllo dei poteri mondiali. Sono sotto il controllo del dragone, Apocalisse 12:13. Cosa dice il dragone?
Il dragone ha perseguito la donna che aveva partorito il figlio maschio.
Quindi la Chiesa, no? Il dragone è sempre perseguitando la donna, la Chiesa di Dio. Non dobbiamo scoraggiarci. Furono infatti i pochi 12 discepoli a raggiungere il mondo. E fu il piccolo Davide, un piccolo pastorello, un piccolo pescatore, Pietro. Sono stati i piccolini che Dio ha usato per vincere il mondo. Un perseguitato Paolo, un piccolo prigioniero a Patmos, un piccolo Lutero, un piccolo San Francesco. Don Bosco e tanti altri piccoli come loro che Dio ha usato per cambiare il mondo. Più il mondo è buio, fratelli, più la nostra luce minuscola, piccola, diventa importante. Mai, mai pensare che siamo troppo piccoli. Dio ha creato miliardi di galassie e tramite cosa? Con cosa le ha costruite? Cosa ha usato Dio? Una cosa che neanche si vede, il cosiddetto mattone dell'universo, l'atomo. Più piccolo non la potevo usare. La più piccola anima è più complessa del più grande universo. Tanto che Dio ha dovuto incarnarsi, morire su di un monte per salvare le anime, le nostre anime. Il prezzo più grande mai pagato perché Dio ha dovuto farsi uomo. Più grande perché nessuno è stato Dio e si è fatto uomo, quindi prezzo enorme. E quando uno di noi, hai condotto una piccola anima perduta alla salvezza, cosa hai fatto? Hai scalato il tuo Calvario, sei arrivato alla cima della tua montagna. Lo scopo della tua evangelizzazione, da dove potrai continuare a vincere e vincere. E allora, fratellini, se e quando ci sentiamo piccolini, dobbiamo gioire, perché Gesù era piccolino nella mangiatoia. Quindi, se ci sentiamo piccolini, gli occhi del Signore sono sopra di noi per il bene, per il nostro bene. E allora, e poi Gesù cresce, Gesù piccolino nella mangiatoia cresce. Cosa succede? I suoi fratelli lo criticano perché? Perché davanti ai occhi di loro era un piccolo buonanulla. Vedi Giovanni 7:5. I fratelli di Gesù non credevano in lui. Gesù piccolo, perseguitato, additato come un diavolo, dal suo stesso popolo. Scritto Giovanni 8:48. Pensiamo a Daniele. Prigioniero fino alla morte in Babilonia.
Quindi se siamo piccoli siamo in una buona posizione per essere usati da Dio. Perché se siamo grandi dobbiamo diventare piccoli per essere usati da Dio.
I profeti di tutti i tempi non è che hanno visto l'adempimento delle loro profezie. Ce l'hai Ebrei 11?
Sì.
Dall'8?
Ebrei 11, 8 a 40. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità. E partì senza sapere dove andava.
Partì piccolino, confidando in Dio.
Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio.
Alleluia, è Dio. Salta al 35.
Non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni.
Di loro
il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra.
Erranti per deserti.
Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Ebrei 11, 8 a 40.
Alleluia, gloria al Signore. Piccolini che non raggiunsero ciò che Dio aveva loro promesso. Dio non ha dato una data, l'ha promesso, e non hanno ricevuto queste cose. Eppure sono andati avanti. I piccolini di Dio. Fratello, se ti senti piccolino, rallegraci, gloria a Dio, perché sei in buona compagnia. Gli apostoli erano piccoli, perché la fedeltà di solito non si addice ai grandi, ma a quelli che abbandonano la grandezza e la ricchezza e si fanno piccoli per la gloria di Dio. Quindi non cerchiamo di essere grandi, cerchiamo di essere piccoli. Questa è la chiamata di Dio. Se sei piccolo, sei nella posizione migliore. Per diventare grande davanti a Dio, devi rimanere piccolo. Beato chi diventa come un bambino, perché di loro è il regno dei cieli, ha detto Gesù. Poi lo vediamo nell'esempio di Saulo, uno che quando era stato un importante capo dei farisei e perseguitava i cristiani, però un giorno capisce che la grandezza gli era solo di impaccio. E cos'è che ha scritto? Andiamo a Filippesi 3, 7.
Filippesi 3, 7 e 8. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo.
Quindi da grande si fa piccolo, il guadagno diventa danno. Capito, fratelli poveri? Fratelli piccolini, avete capito?
Amen.
Anzi,
a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù,
alleluia,
mio Signore,
alleluia,
per il quale ho rinunciato a tutto.
Ho rinunciato a tutto.
Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
Wow.
Filippesi 3, 7 e 8.
E allora cosa fa il grande Saulo? Lascia tutto, diventa il piccolo Paolo. Saulo capisce che le sue grandezze, attestati di studio, diplomi in teologia, erano solo un ostacolo, e che solo facendosi piccolo, come anche ha fatto Gesù, avrebbe adempito la grande chiamata di Dio nella sua vita. E abbassandosi, così, adesso lui è diventato grande nel regno di Dio. E Saulo assume il nome romano di Paolo, che significa piccolo, umile, minimo, small, little, humble. E questo, fratelli, è la fede. Paolo non voleva che la gente credesse per via della sua grandezza giudaica, terrena, ma solo per la verità e il sacrificio di Gesù Cristo, 1 Corinzi 2.
1 Corinzi 2, 1 a 5. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 1 Corinzi 2, 1 a 5.
Gloria a Dio. Non fondata la mia fede sulla sapienza umana, diplomi, grandi edifici, ma sulla potenza di Dio.
Cioè, vuole dire...
Verso 2 di nuovo.
Verso 2. Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso.
Ecco, questa è una cosa che è buona essere fanatici, l'amore di Gesù Cristo. Scriviamocelo sulla zucca, dentro il cervello, nel cuore.
Vuol dire che anche se Paolo aveva il talento di parlare in modo eloquente, di fare grandi discorsi di filosofia, di sapienza, lui ha rinunciato a questo per mostrare ai Corinzi solo il potere di Dio? È quello che vuol dire?
Sì. Sì, si vede 1 Corinzi 1 dice proprio quello.
Perché lui aveva questa abilità di fare discorsi filosofici, e di parlare alla grande. Però ha detto no, ho rinunciato a tutto, voglio che voi vediate solo la potenza di Cristo, non me.
Gloria a Dio.
Non le filosofie, le grandi convinzioni.
Sì, sì. Oggi il mondo cerca di impressionarti. Qui c'è il mio curriculum. La gente dice che io sono in gamba. L'ultimo posto che ho lavorato dicono che ero molto intelligente. E a giudicare da quello che dicono gli altri, io sarei una fortuna per la tua azienda. Così parla il mondo. E così non parla il Signore, però. Le opere devono dimostrare.
Bello, bello.
Quindi io ho avuto una fortuna, Angelina, sai? Io ho avuto la fortuna, cioè una benedizione, diciamo, di essere nato povero. Dopo la guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, mio padre ha fatto due guerre, mio padre. Quando è tornato, ho scoperto che la sua eredità era sparita. Non ha avuto una casa dove andare, sposato. Era senza casa. Guarda caso la storia di mia madre, la stessa storia. Anche liti, eccetera, e lei non ha avuto niente. E così io sono nato in una casa povera. E anche per questo sono autodidatta. Ma questa però si è rivoltata, si è rivelata una benedizione. Anzi, adesso posso ringraziare Dio che non ho avuto bisogno di abbandonare nessun attestato di studio. La saggezza di Dio non ha voluto che la mia zucca venisse, come si dice, troppo manomessa dalle scuole terrene.
Ti limitano la mente, è vero.
Hai capito? Quando ho ricevuto lo Spirito Santo non ho dovuto deprogrammarmi
dalla
mia sapienza carnale,
sì.
Tutte le poesie, le filosofie da memorizzare a scuola. Gloria al Signore. E così non è per farsi umiltà che dico che tutta la gloria delle poche cose buone che faccio viene dal Signore. Non è falsa umiltà, è la verità. Noi, i fratelli che sono venuti in Sud America, nessuno è rimasto impressionato. Dice, è tutto qui? È tutto qua?
Non ha detto nessuno, tutto qua, non ha detto nessuno questo.
Ma
sono stati
vedevo...
tutti amorevoli, tutti dolci.
Sì, ma per la pena.
Tutti felici di vederti.
E for the pity.
No, for the pity. No, è perché ti amano davvero.
Fratelli che siete venuti,
no.
Cioè confermate quello che sto dicendo. Capito? Infatti, guarda, rileggi di nuovo 1 Corinzi 2, 2 e 1, 1
sì.
E 2. 1 Corinzi 2, 1 e 2.
1 e 2. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso.
Ecco, cioè, non vogliamo conoscere nient'altro. Capito? Se vengo i fratelli in questa zona, inutile che vengo con curriculum, vedere i frutti in Cristo.
Amen.
Mi interessa
Amen.
Che uno viene che da direttore di scuola, uno scienziato missilistico, uno che era in grado di conoscere la radice quadrata del cerchio, eccetera. Non ci interessa.
No,
questo.
Ma sono venute anche di quelli che erano grandi, big shots.
Troppo grandi per noi.
Troppo grandi.
Troppo grandi.
Infatti non sono rimasti.
Infatti ha scoperto che eravamo troppo piccoli per sì. loro.
Sì, sì, sì.
Bene.
Grandi titoli, sì, sì.
Però gli vogliamo bene lo stesso, vero Angelo?
Amen.
Giusto?
Sì.
Ecco. Allora, gloria al Signore, io non vedo l'ora, sai, dice, mi proposi, dice Paolo, di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo. Paolo era uno in gamba. Io sono innamorato del suo spirito, dello spirito di Cristo. Paolo dice, voglio sapere solo Gesù Cristo tra di voi e basta, o Corinti. Corinzi. Paolo è tanto di cappello, guarda, tanto di cappello. Questo veramente, guarda, non vedo l'ora di abbracciarlo in cielo, Paolo, e specialmente Gesù, se me lo concede.
Certo che te lo concede.
E sai, è così qua. Comunque, torniamo alle piccolezze.
Sì.
Io direi che anche se siamo piccoli, fratello, sorella, anche se ti senti piccola, piccolo, piccoli, piccolezze, piccolotti, poco, bassi, sappiate che Dio vuole e farà miracoli attraverso di voi e di noi se solamente diciamo, Signore, sono qua, usa il tuo servo come ti pare, come vuoi, anche su una croce se vuoi, per tua grazia, che noi non siamo capaci. Quindi, fratelli, questo è un po' l'introduzione del messaggio, Angela.
Come introduzione?
Introduzione questa.
Questo è un bel messaggio.
Il messaggio che veramente voglio dare è che è arrivata l'era dei miracoli.
Ah, e che dobbiamo essere piccoli per fare miracoli.
Adesso viene
altrimenti
il bello,
niente.
Angela. Mm. È il bello, preparati alla seconda parte del messaggio.
Prima ci prepari all'umiltà e poi ci dai la torta.
E no, perché se non diventiamo piccoli i miracoli qua non ne vediamo.
Ah,
Angela.
Ok. Puoi ripetere di nuovo tutto il messaggio perché allora è essenziale per fare miracoli.
Se non diventiamo piccoli. Paolo è diventato piccolo per poter diventare grande in cielo. Mm-hmm. Si è fatto piccolo qui. Andava di pietrate in pietrate, di fuga in fuga, mm-hmm. di scappata in scappata.
Non di
e dove erano gli angeli di Dio a mandare un rapimento prima della tribolazione? Non c'era. C'erano solo pietre nella zucca se non schivava. Una volta l'hanno lasciato lapidato, ha lasciato per morto. E allora, fratelli, stiamo passando ora attraverso una fase in questo tempo della fine che sarà l'era dei miracoli. E questo è veramente il messaggio che voglio dare oggi in conclusione del programma di oggi, che poi pregheremo per gli ammalati, ma questo è un po' il messaggio che voglio dare oggi. Siamo nell'era dei miracoli, fratelli. Angela, Matteo 24:14.
Sì, Matteo 24:14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine.
Alleluia, grazie Signore, grazie Signore. E allora siamo all'era della fine, siamo nell'ultima generazione. Il Vangelo adesso è predicato in tutto il mondo. Quindi verso 14 dice, Vangelo del Regno predicato in tutto il mondo e allora verrà la fine. Ragazzi, i segni, ci sono 9-10 segni in Matteo 24 che indicano quale sarà il tempo della fine. Sempre stati in tutti i tempi, i segni, ma solamente c'è un segno che solamente adesso si è avverato, il Vangelo predicato da tutto il mondo con la radio e la TV. Quindi adesso siamo nel tempo della fine, il Vangelo è predicato ora in tutto il mondo, profezia che si è avverata solamente nella seconda metà del secolo scorso, XX secolo. E questo significa che siamo nell'ultima generazione in base a Matteo 24:34, dice quando vedete questi segni sappiate che questa è l'ultima generazione, Matteo 24:34. Noi che conosciamo il Signore e che siamo in grado di testimoniare, quelli tra di noi che lo conosciamo il Signore, e che abbiamo visto le nostre vite cambiate in Cristo, a noi il Signore ci chiama a seguirlo nella unzione dello Spirito Santo. capito? Il Signore sta usando, e lo vediamo, il suo potere sempre di più. E questo fino a quando apparirà l'anticristo, la tribolazione. Come vedete, il diavolo sta crescendo, il nostro potere nello Spirito Santo cresce, perché Dio bilancerà sempre, equilibrerà sempre. È normale che lo Spirito di Dio bilanci quello che fa il diavolo, va bene? Perché almeno nella Chiesa fedele questo, Chiesa fedele, vergine con olio, alla quale noi preghiamo di fare parte, indegni, preghiamo Gesù, rendici degni. Quello che sento è che il Signore ci chiama a esercitare i doni dello Spirito Santo in noi, affinché Lui possa operare i Suoi miracoli attraverso di noi. Dio ci chiama a ravvivare lo Spirito Santo in noi, come è scritto in Secondo Timoteo 1 verso 6.
Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per la imposizione delle mie mani.
Che attenzione, ripeti Secondo Timoteo 1 6. Ecco, capito cosa dice qua? Cioè, che non ci sfugga, dobbiamo ravvivare il dono di Dio che è in noi per lo Spirito Santo, 1 Timoteo 4, 14 a 16.
Non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. 1 Timoteo 4, 14 a 16.
Gloria al Signore, gloria al Signore. Salveremo noi stessi, perché questo mostra che eravamo salvati. I nostri frutti lo mostreranno. Quindi adesso, e ora, fratelli, è giunta l'ora di inginocchiarci. Inginocchiarci ogni giorno davanti al Signore, chiedergli di aiutarci a seguirlo più da vicino per poter essere usati nella sua opera e nei suoi miracoli. È la chiamata della sposa di Cristo, fratelli. Io ricevo lettere di amati fratelli e sorelle che mi chiedono preghiera perché non sanno cosa fare. Amati, dolci fratelli, amatissimi, molto da me, ma dal Signore eternamente. La mia testimonianza, condivido la mia testimonianza, posso solo insegnare con la mia testimonianza quello che mi è successo, quello che ho imparato, che varie volte nella mia vita, in tutta onestà, io non sapevo cosa fare. Non sto imparando dall'alto della mia, no, insegno dal basso dei miei sbagli. Quante volte andavo agli Atti degli Apostoli, chiedevo a Dio di mostrarmi qual era l'atto, l'opera per me, per quel giorno, di guidarmi quel giorno. Avevo veramente bisogno, e c'erano problemi come montagne intorno a me, anche fin troppo vicino a me, di guidarmi con l'esempio degli Apostoli, il loro esempio attivo, tradurlo, applicarlo a me. E allora ho sempre scoperto che tutto quel che dovevo fare era di mettermi a studiare a cuore pieno, mente piena, anima piena e attenzione piena alla parola di Dio, e Dio sempre mi rispondeva.
Amen.
Come anche avviene tuttora, gloria, gloria a Dio. E allora vedevo tutto un tratto le cose uscivano dalla Bibbia, si materializzavano, Saulo calato da una cesta, eccolo che scappa dopo una lapidazione e guariva, ecco, guarisce un infermo. Ecco, allora io cominciavo a capire cosa dovevo fare. Allora mettevo i miei problemi, le mie paure, smarrimenti, mettevo ai suoi piedi di Gesù, ed ecco che sapevo cosa fare. Dio mi aveva risposto, semplicemente perché mi ero messo ai suoi piedi. Perché avevo chiuso la bocca, perché avevo aperto il cuore, facile, facilissimo. E capivo che era stato solo il mio orgoglio, pigrizia spirituale, che a volte mi bloccava. Eppure è così facile andare da Gesù se ci vai in umiltà. E allora andavo, partivo, viaggiavo, andavo per fede, un passo alla volta. Non vedevo a volte cosa sarebbe successo l'indomani, che diavolo, ah domani, guarda oggi, un passo alla volta, un problema alla volta, senza preoccuparsi del domani. E con la sua parola davanti. Come una parola, come un bulldozer davanti, a spianare la strada, e io dietro. Sai quei soldati che vanno dietro ai carri armati, si nascondono dietro ai carri armati e avanzano? Ecco, era una cosa così, però quella era la parola. Ce l'hai Geremia 23?
Geremia 23, 29. La mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, è come un martello che spezza il sasso? Geremia 23, 29.
Hai capito? La sua parola spezzava le pietre, le montagne, le frantumava, le polverizzava davanti a me e io dietro. E dov'è la montagna? Polverizzata, non c'è più. Sentivo lo spirito, bravo. Hai ubbidito, hai visto che problemi risolti? Dio, lode al Signore! Amen. E ecco le rocce del nemico venivano annientate, dissolte. Il Signore sa di ogni difficoltà, il Signore conosce cosa stiamo attraversando intorno a noi.
Sì.
Alziamo gli occhi, fratelli, diamo un'occhiata un po' panoramica. Chi vuole guardare un po' a 360 gradi? Guardiamo la situazione della Chiesa oggi nel mondo. Cosa vediamo? Cosa vediamo? Lo vedete su tutti i giornali, lo vedete. È che Dio sta permettendo una grande purga contro una Chiesa mondiale che lo ha dimenticato.
È vero, infatti mi ricorda quello che un fratello ha detto ieri, cito, Luciano ha scritto ieri, e dice: ringrazio Dio di questo banco di prova, di questo periodo di pizzicotti, per allenarci a rifiutare le comodità e le cose mondane. Così ci possiamo preparare a rifiutare il marchio della bestia con più facilità. Grazie Luciano.
Grazie Luciano.
Vero 100%.
Vero 100%. Infatti vedi, lo Spirito Santo lo mostra a tutti i figli, a tutti i figli di Dio che gli hanno dato il loro cuore. E quelli che non riescono a ascoltare la voce di Dio perché non la cercano. Oh, ogni uomo innamorato è riuscito a sposarsi la donna dei suoi sogni? Ogni marito che si è sposato la moglie dei suoi sogni, l'ha fatto perché gli ha messo tutto il cuore, tutta la mente, e quando le cose davano storto insisteva. Alla fine, ok, si sono sposati, felici, contenti, con battaglie e tutte quelle che sono venute dopo. E così, ragazzi, se mettiamo gli occhi su Gesù, il diavolo metterà ostacoli dopo ostacoli, ma noi andiamo avanti, noi salteremo gli ostacoli uno alla volta. Dio dice: guarda, sono 50 ostacoli, uno alla volta, sono solo uno, non sono 50, è solo un ostacolo, uno alla volta, un passo alla volta, una battaglia alla volta, una vittoria alla volta. Va bene? Però è triste che la Chiesa mondiale non lo capisce questo. Mm-hmm. Lì ci sono chiese che sognano occhi aperti, che Dio deve venire con un rapimento a risolvere tutti i problemi, cosa che non avverrà, non ora. Prima la Chiesa deve essere purgata dalla sua apostasia. E Dio userà l'anticristo per questo, come dice la parola. Dio lo fece già con l'antica Israele idolatra e lo farà anche con la nuova Israele cristiana idolatra, colpevole gli stessi peccati. Geremia 16, cos'è che dice Dio all'idolatra Israele? E lo dice a tutte le chiese di oggi: attenzione, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quello che è scritto per ieri può essere applicato oggi. Quando? Come? In base al contesto. Se una profezia passata entra nel contesto di oggi, allora è anche per oggi. Geremia 16, 10 al 12 dobbiamo leggere.
Sì. Quando tu annunzierai a questo popolo tutte queste cose, essi ti diranno: perché il Signore ha pronunziato contro di noi tutta questa grande calamità? Qual è la nostra iniquità? Qual è il peccato che abbiamo commesso contro il Signore, il nostro Dio? Allora tu risponderai loro. Perché i vostri padri mi hanno abbandonato, dice il Signore. Sono andati dietro ad altri dei, li hanno serviti e si sono prostrati davanti a loro. Hanno abbandonato me e non hanno osservato la mia legge. Voi avete fatto anche peggio dei vostri padri, perché, ecco, ciascuno cammina secondo la caparbietà del suo cuore malvagio per non dare ascolto a me. Geremia 16, 10 a 12.
Gloria a Dio. Vedi oggi chiese che dicono come viene il rapimento, perché noi siamo il popolo di Dio, noi siamo i suoi figli, siamo salvati. Quale iniquità? Il Signore ci perdona. Quale peccato abbiamo commesso contro il Signore e il nostro Dio? E allora tu risponderai loro, perché i vostri padri mi hanno abbandonato, dice il Signore, e voi avete fatto anche peggio dei vostri padri. Questa è l'Israele una volta, e Dio mantenne i suoi giudizi, venne Babilonia e furono distrutti. Oggi viene l'Anticristo e una chiesa che oggi che è più in apostasia di Israele sarà punita. Però in mezzo al popolo di Dio, che oggi sta cominciando già ad essere punito al popolo di Dio, punito dal Signore a quel scopo, scopo di purificazione, bene, in mezzo a tutta questa marmaglia, va bene, c'è una chiesa che ubbidisce, ci sono dei discepoli che ubbidiscono, a volte smistate, uno la chiesa di Sardi, l'altro la chiesa dell'Odicea, l'altro la chiesa dei morti viventi, l'altro la chiesa dei Tiepidi, smistati a volte. E questa chiesa si chiama la Sposa di Cristo, sparpagliata come il sale. Una chiesa buona, meno buona, buonina, ma molto malina, la sposa di Cristo. Una sposa che non è cattolica, protestante, è la sposa di Cristo. Dio non si sposerà con i cattolici o i protestanti, si sposerà con quelle, le vergini con olio, Matteo 25, dice. Quindi la chiesa sposa, è una donna dello Spirito che esce da tutti i popoli, da tutte le chiese, tutte le sette denominazioni, e buone e meno buone. Questa è la Chiesa fedele che vincerà la bestia che esce dal mare dei popoli. Apocalisse 13.1, Apocalisse 17.15. Leggetelo, studiatelo, adesso io non c'ho tempo di leggere tutto. Una sposa che combatte, si arma con armi spirituali e vince. Non vincerà con armi che danno morte, ma con il sangue dell'agnello, con la sua parola che dà la vita. Così ha fatto Gesù. Mai preoccuparsi del dragone e dei mali che sono intorno a noi. Chiesa, fratelli, Dio ci renda degni di appartenere a questa, la sposa di Cristo. Fratelli, non guardate al dragone, ai draghi intorno. Secondo Corinzi 1.
Secondo Corinzi 1, 5. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione.
Alleluia. Secondo Corinzi 1, 5.
Secondo Corinzi 1, 5.
Gloria al Signore. Quindi, fratelli, so che ricevo le vostre lettere, le ricevo. Angela, tu sai, io ci prego sopra, tutti insieme preghiamo.
Sì, sì, sì.
E infatti questi, il Signore ci dà questi messaggi, questa è la risposta che mi chiedete, fratelli. Scusate, non riesco a rispondervi individualmente. Come faccio? Come faccio? Sono solo un povero pistola, sono uno. Quindi devo rispondere a tutti, va bene? Quindi per favore. Quindi questa è la risposta. Ecco qui, rileggi di nuovo, perché come abbondano?
Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione.
Va bene. Questa è la risposta che cercate, fratelli. Va bene. In Cristo abbonda o abbonderà, perché non abbonda adesso? Non abbonda adesso perché noi non ci siamo dati completamente a Gesù e non possiamo recepire, capire, ricevere la consolazione. Ma nel momento che ci diamo a peso morto nelle mani di Cristo, ecco che c'è la risurrezione, va bene, c'è la salvezza. E ognuno di voi ha un problema diverso, una situazione diversa, la moglie che denumera, il marito freddo che non vuole evangelizzare, oppure questo, quello, cioè, ognuno ha il suo problema, va bene? Però la risposta è uguale, avanti con il Signore, avanti nella nebbia, avanti nella tormenta. Se nella foresta che ti sei perduto, non ti fermare, continua e uscirai per grazia di Dio. La grazia di Dio è sempre più abbondante delle persecuzioni del nemico, come è scritto. Tutta la Bibbia mostra, tutto il Vangelo mostra come uscire dalle foreste. Noi vediamo questa verità dappertutto nella Bibbia. E cosa vediamo? Vediamo che i miracoli non sono possibili se la situazione non è impossibile. E quindi ci vuole, perché Dio faccia il miracolo, perché Dio possa aprire il Mar Rosso, serve il Mar Rosso che non è aperto. Va bene.
Serve un problema.
Per guarire una malattia ci vuole un ammalato. Se no Dio non può fare il miracolo se non c'è l'ammalato. Non puoi aprire il Mar Rosso se non vai dal Mar Rosso con gli egiziani che ti attaccano di dietro. E vediamo Pietro in Atti 12.
Atti 12, 6 a 11. Nella notte che precedeva al giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo: «Alzati, presto!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: «Vestiti e mettiti i sandali!» E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: «Mettiti il mantello e seguimi!» Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei». Atti 12, 6 a 11.
Gloria al Signore. Wow. Quindi, e perché il Signore non l'ha liberato il giorno prima delle catene? Non le aveva le catene. Mm-hmm. Perché non l'ha liberato dalla prigione settimana prima? Non era in prigione. E però quando il momento è giunto, c'è anche il momento del martirio, logico. Pietro poteva morire come martire, come tanti altri, e può capitare anche noi che Dio non ci libera e siamo martiri. Gloria al Signore, e anche meglio, andiamo in paradiso con un ascensore accelerato invece che piano. E le catene gli cascano dalle mani, e Pietro dice: «Oi, qui sto avendo una visione, questo è un sogno, sicuramente questo è solo un sogno». E invece è la realtà. Quindi quello che sembra sogno adesso un giorno sarà realtà. I miracoli cascheranno su di noi se siamo nel posto giusto, non scappando impauriti, ma avanzando con coraggio, vincendo ogni paura, vincendo ogni demone, la spada della parola davanti, come un macete nella giungla che taglia la vegetazione, e avanti col macete. Il macete della parola di Dio, la spada che distrugge ogni diavolo.
Amen.
Non c'è un diavolo che può resistere alla spada di Dio, la sua parola. Io, tutta la mia esperienza, non ho mai incontrato un diavolo che con la parola non ho potuto distruggerlo. Sempre e sempre sono scappati davanti alla parola. Non perché ero io in gamba, no, perché la parola è in gamba. Se tu semplicemente al soldato più sgangherato gli metti in mano un mitra, vedrai che davanti a lui scappano tutti. Il soldato non vale niente, ma mani sul mitra, caro mio, i nemici di alt, quello sta sparando col mitra, a gambe. E allora quando tu ti metti in mano, decide, dice, prenderò la spada della parola. E come? E memorizza la parola. Clicca il libretto di memorizzazione sulla nostra pagina radio, memorizzalo. Lazzarone che non sei altro. Angela, sono abbastanza amorevole oggi.
Sì, no? Va bene, no, vai avanti, amen. Sono d'accordo.
Sì, d'accordo, meno male. Allora, questo non me lo tagli. Questo.
No, anche io sono lazzarona, ecco, a volte, quindi mi serve.
Ecco.
Vai, vai.
Quindi cerchiamo di non essere lazzaroni, memorizziamo quelle scritture. È la cosa che mi ha tenuto a me per tutti questi anni. Non ho mai abbandonato di memorizzare le scritture. Adesso col mio zuccotto di 74enne, sono nel 75 già, e faccio fatica a memorizzare, però mi studio di farlo, e il Signore lo benedice, è quello che io mi sono dimenticato, lo Spirito Santo me lo riporta, io apro la mia bocca e il Signore la riempie di scritture, e funziona.
Amen.
Lo suggerisco a tutti. E allora, poi l'angelo, a un certo punto l'angelo si allontana, se ne va. Perché? Perché non c'era bisogno di altri miracoli istantanei. L'angelo si è spostato in alto, e dall'alto controllava la situazione, si assicurava che Erode non usciva dal suo limite. Lo so che in Italia ci sono i dragoni che danno fastidio, con i loro decreti ministeriali, e ma sì, questo è tutto il paradiso che avranno. E beh, i dragoni Erode in Italia oggi, c'è l'angelo sopra. C'è l'angelo su che sta bevendo una tazza di tè e dice, sì, assicurati che non esce dal suo limite quel dragone là.
Amen.
L'altro angelo che sta bevendo un tè celestiale al suo fianco dice, tranquillo, tutto sotto controllo.
Wow.
E le catene caddero da Pietro, caddero da sole.
Amen.
Pietro dice, sto sognando, non stai sognando. Aggiungeranno, il Signore farà miracolo attraverso di noi fratelli che crederemo che saranno sogni.
Wow.
Alleluia.
Amen. Grazie,
e io non
Signore.
Sarò sorpreso. Grazie, quando Signore. Verranno i miracoli, sarei sorpreso se non avvenissero, e se continuiamo a tirare diritto, però.
Grazie, Signore.
Ci siamo?
Meraviglioso. Amen.
Alleluia. Amen. Quindi mai temere il peggio, fratelli. Il peggio potrà venire e verrà, ma però il fatto che Dio è già venuto, però sua protezione è già qui. Lui è sempre con noi, sempre lo sarà. E allora non sprechiamo tempo a preoccuparci, va bene? In questi frattempi. La nostra chiamata è di confidare. Solo preoccupiamoci di mantenerci occupati nell'opera del Signore a cuore pieno, senza ascoltare il diavolo, le sue paure, le sue preoccupazioni. E quando fa bu, bu, bu. No, quando lui fa bu, prende la spada e pum, un colpo in testa. Au! Pum, un'altra! Au, au! Ci siamo?
Amen, grazie Signore.
Alleluia, gloria, gloria al Signore. Quindi manteniamoci il cuore pieno e non serve altro. Manteniamoci sulle ginocchia, non serve altro. Poi obbedienza, ovviamente. Mentre in ginocchio Dio ti parla, tutto lo scrivi così che non lo dimentichi. Poi devi anche obbedire però. Il comandante ti dice, oi, acchiappa il tuo mitragliatore e vai nella posizione X, ti piazzi lì, appena si muove qualcosa, spara tutto quello che si muove. Dice, sì signore, se poi non vai, è logico che il nemico ti vince, no?
Sì.
Nella Bibbia, nel Vangelo, Gesù dà delle istruzioni, 1, 2, 3. Abbandona tutto, lascia tutto, ci sarà tribolazione, ma io ho vinto il mondo, avanti! Abbandonare le barche, le reti, i pesci e seguite me, vi farò pescatore di uomini. Leggi, leggi il Vangelo, leggi e continua a leggere finché dice alto là chi va là. Questa scrittura è mia. Qui sta parlando a me. Ma no, dice il diavolo, ha fatto 2000 anni fa, sta parlando con un discepolo. No! Stai zitto, pezzo di tizzone ardente, sta parlando a me. Questa scrittura è per me. Io ho sempre fatto così. Questa è la mia testimonianza, non posso negarlo. Quando non sapevo cosa fare, spalancavo il Vangelo e leggevo. Il Vangelo, leggevo. Se non sarà dopo 5 minuti, sarà dopo 10 minuti, sarà dopo 15, sarà dopo 20. Prima o poi il Vangelo ti parla. Oh, togliersi i turaccioli dalle orecchie, orecchie della disobbedienza, i turaccioli. Il tappo della pornografia, il tappo della lazzaronite cronica acuta, il tappo della religione scalda la panca, dormi, dormi, non diventare un fanatico come fratello Giuseppe, dormi. Se ti saltasse addosso il desiderio di andare a evangelizzare, siediti in panca la domenica che ti passa. Se vedi uno, un fratello lì che non fa niente per Gesù, dagli una mano.
A fare niente.
E così sono le religioni. Dice il Signore, c'è una piccola profezia qui, posso dartela?
Sì, 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 sì.
Va bene, concludiamo con questa.
Sì, certo.
Poi, fratelli, vino, pane, vino e olio, che si tramuteranno in sangue, corpo e guarigione. Capito, fratelli? Basta solo un cuore pieno, una mente piena, un animo pieno, va bene? E cominciamo con i miracoli oggi, non domani quando viene l'abominazione, il marco della bestia. Adesso devono cominciare i miracoli, svegliamoci adesso. Va bene, ma per noi che già crediamo, un ateo capisco, guarisce e non deve fare niente, ma un credente che già crede deve cominciare a ubbidire al Vangelo, si aspetta questo il Signore. Alleluia. Grazie Signore. Aiutami a dare il tuo spirito, Signore, che sia dato nel tuo spirito. Se c'è qualcosa che io ho messo sbagliato, toglielo, Signore, in nome di Gesù Cristo, che io non me ne frega niente di me, io devo sparire. Non diminuire e aumentare, sparire, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amati figli, dice Gesù, preparatevi alla battaglia, serrate i ranghi, affilate la spada della parola che serbate nel cuore. Qui Gesù sta parlando alla Chiesa fedele, ok? E se non siamo fedeli diventiamo, sì. Allora sta parlando a noi. Amen, se sì. Non siamo fedeli non parla a noi, questo entrerà di qua e uscirà di là. Quindi se sei a mezzo cuore vai e fate una dormita. Questo è un messaggio per la Chiesa fedele, o che è fedele, o che lo vuol diventare.
Amen, sì.
Ma non solo chiacchiera, che si dà da fare. Serrate i ranghi, affilate la spada della parola, cioè qui gli appunti, fratelli, aprite il cuore, che è importante quello che Gesù dice qua. E allora, nel nome di Gesù Cristo, Signore, aiutami a capire questi appunti, Signore. Allora, affilate la spada della parola che serbate nel cuore, e quando squillerà il corno di battaglia, potrete vincere il nemico gloriosamente e con onore. La mia Chiesa fedele non arretra. Anche chi si nascondeva momentaneamente in una catacomba preparava la strategia per vincere. E così il maligno fu vinto e io glorificato. Vengono i tempi in cui avrete bisogno di camminare sulle acque, come me, come io ho fatto. Avrete bisogno di lanciare fuoco come Elia. Dovrete dividere le acque come il mare che Mosè ha diviso. E io lancerò macigni dal cielo su chi oserà farvi del male.
Giosuè 10:11. Mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Bet-Horon, il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca, ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Giosuè 10:11. Secondo Re 1:10-12. Elia rispose e disse al capitano dei 50: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un altro capitano con i suoi 50 uomini, il quale si rivolse a Elia e gli disse: uomo di Dio, il re dice, fai presto, scendi. Elia rispose e disse loro: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio e consumò lui e i suoi 50 uomini. Secondo Re 1:10-12.
O miei figli fedeli e diletti, inizia ora il tempo dei miracoli per la mia Chiesa fedele. e anche di più farò per tenere a bada le forze dell'Anticristo affinché la mia fedele Chiesa sia protetta. Come è scritto riguardo ai 3 anni e mezzo di tribolazione.
Apocalisse 11, 5 e 6. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. Apocalisse 11, 5 e 6.
Consolatevi, o figli, con queste parole e ubbiditele. Ricordatevi, io sono con voi sino alla fine.